Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Francesco e Francesco, riascoltiamoli a confronto, il Santo e il Papa. Dall'incontro del Santo Padre con i poveri di Assisi e dal testamento e dalla regola di San Francesco.
Ma qualcuno dirà, ma di che cosa deve spogliarsi la Chiesa? Ma deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo, che minaccia a ogni persona nella Chiesa, a tutti. Il pericolo della mondanità. Cristiano non può convivere con lo spirito del mondo. La mondanità che ci porta alla vanità, alla prepotenza, all'orgoglio. E questo è un idolo, non è Dio. È un idolo. E l'idolatria è il peccato più forte. Quando nei media, si parla della Chiesa, credono che la Chiesa sono i preti, le suore, i vescovi, i cardinali e il Papa. La Chiesa siamo tutti noi, come ho detto, e tutti noi dobbiamo spogliarci di questa mondanità, lo spirito contrario allo spirito delle beatitudini, lo spirito contrario allo spirito di Gesù. La mondanità ci fa male, è tanto triste trovare un cristiano mondano, sicuro di quella sicurezza che le dà, sicuro secondo lui, che le dà la fede, e sicuro della sicurezza che le dà il mondo. E non si può lavorare dalle due parti. La Chiesa, tutti noi, deve spogliarci della mondanità, che la porta alla vanità, all'orgoglio, che è l'idolatria.
Il Signore diede a me, fratello Francesco, la grazia di cominciare a far penitenza in questo modo. Quando vivevo nei peccati, mi riusciva insopportabilmente increscioso vedere i lebbrosi, ma il Signore stesso mi condusse tra loro e io li trattai con generosità e tenerezza. Al momento del commiato, ciò che prima mi pareva amaro mi si cambiò in dolcezza per l'anima e per il corpo. In seguito a questa esperienza passò poco tempo e lasciai per sempre il mondo. E il Signore mi ha dato una fede tanto profonda nelle chiese che pregavo con semplicità, recitando queste parole. Ti adoriamo, o Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese sparse per il mondo intero, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il Signore, inoltre, mi diede e mi dà una fede così grande nei sacerdoti che vivono secondo le leggi della Santa Chiesa Romana, a motivo dell'ordine sacro, che farei ricorso a essi anche se fossero loro a muovermi persecuzione. E se avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone e incontrassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo, non voglio predicare senza il loro consenso nelle parrocchie dove dimorano. Questi e gli altri ecclesiastici, tutti io voglio rispettare, amare e onorare come miei padroni. E non voglio considerare in loro gli aspetti negativi, perché in essi io vedo il Figlio di Dio e sono miei padroni. Mi comporto così perché in questo mondo, con il mio sguardo, nulla scorgo dell'altissimo Figlio di Dio se non il santissimo corpo e santissimo sangue, che essi ricevono e soltanto essi amministrano agli altri. E voglio che questo santissimo sacramento sia onorato, venerato sopra ogni cosa e custodito in vasi preziosi. I nomi santissimi di Dio e i libri dove sono scritte le sue parole, dovunque io li trovi in luoghi disdicevoli, voglio raccoglierli e prego siano tolti di là e messi in luogo decoroso. E dobbiamo onorare e venerare tutti i teologi e quelli che ci comunicano le santissime parole di Dio, perché ci danno spirito e vita. E quando il Signore mi ebbe dato dei fratelli, nessuno mi sapeva dire che cosa avessi da fare. Fu l'Altissimo stesso a rivelarmi che dovevo vivere a norma del Santo Vangelo. Allora io feci scrivere con poche semplici parole un testo, e il Signore Papa me lo confermò. Quelli che venivano da noi con la volontà di abbracciare la nostra vita distribuivano ai poveri ogni loro avere, accontentandosi di una sola tonaca, rappezzata dentro e fuori, a volontà più di una corda e le brache. E non volevano avere nient'altro. Dicevano l'ufficio: noi chierici, conforme agli altri chierici, i laici recitavano il Padre Nostro. Una delle nostre gioie più grandi era quella di sostare nelle chiese. Eravamo illetterati e stavamo a disposizione di tutti. Io lavoravo e voglio lavorare con le mie mani. E tutti gli altri miei fratelli voglio fermamente che lavorino a un mestiere conveniente. Chi non conosce un mestiere lo impari, non per brama di ricevere una paga, ma per dare buon esempio e tenere lontano l'ozio. Quando non ci fosse dato alcun compenso per il nostro lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo l'elemosina di porta in porta. Come saluto, il Signore mi ha rivelato che diciamo: il Signore ti dia pace. Si guardino assolutamente i fratelli da ricevere chiese, umili abitazioni e qualunque altro edificio si costruisca per loro, se non siano conformi alla santa povertà che abbiamo promesso nella regola, e sempre vi dimorino come ospiti e forestieri. Comando fermamente per obbedienza ai fratelli tutti che, ovunque si trovino, non osino sollecitare, né di persona né mediante i buoni uffici altrui, dei privilegi della curia romana, sia riguardo a una chiesa o altro edificio, sia col pretesto di predicazione o per proteggersi da una persecuzione che affligge il loro corpo. Invece, dovunque non venissero bene accolti, fuggano in altra contrada a fare penitenza con la benedizione di Dio. Io voglio fermamente obbedire al ministro generale di questa fraternità e al guardiano che gli piacerà assegnarmi. E voglio essere talmente prigioniero nelle sue mani da non poter muovermi né agire fuori dall'obbedienza e volontà di lui, perché è mio padrone. E sebbene io sia uomo semplice e ammalato, tuttavia voglio sempre avere con me un chierico che mi reciti l'ufficio come è stabilito nella regola. E tutti gli altri fratelli sono obbligati a obbedire nella stessa maniera ai propri guardiani e a celebrare l'ufficio liturgico secondo la regola. Se però si scoprisse che certuni non compiono l'ufficio secondo le leggi e osano apportarvi dei mutamenti o che non sono cattolici, tutti i fratelli, ovunque si trovino, siano obbligati per obbedienza, in qualsiasi posto incontrino uno di costoro, ad accompagnarlo al custode più vicino alla località dove lo hanno scoperto. Il custode è fermamente obbligato per obbedienza a sorvegliarlo con rigore giorno e notte come un carcerato, fin tanto che non lo abbia consegnato personalmente nelle mani del suo ministro. il ministro a sua volta è rigorosamente vincolato per obbedienza a inviarlo con una scorta di fratelli che vigilino su di lui giorno e notte come su un detenuto finché non lo abbiano consegnato al vescovo di Ostia, che è il padrone, il protettore, il correttore dell'intera fraternità. E non dicano i fratelli: ma questa è un'altra regola. No, è soltanto una rimembranza, un'ammonizione, un'esortazione. È il testamento che io, il piccolo fratello Francesco, indirizzo a voi, miei fratelli benedetti, allo scopo che osserviamo più cattolicamente la regola da noi promessa al Signore. Il ministro generale e tutti gli altri ministri e custodi siano obbligati per obbedienza a non aggiungere, a non togliere nulla a queste parole, e abbiano sempre con sé questo mio scritto assieme al testo della regola. E in tutti i capitoli che celebrano quando leggono la regola, leggano anche queste parole. A tutti i miei fratelli, chierici e laici, comando fermamente per obbedienza di non aggiungere spiegazioni sia alla regola sia a queste parole, postillando: questa frase va intesa così. Ma come il Signore mi ha dato la grazia di dettare e scrivere la regola e queste parole con semplicità e purezza, con altrettanta semplicità e purezza e senza chiose, vogliate comprenderle e santamente metterle in pratica sino alla fine. E chiunque osserverà queste cose, che egli sia colmato in cielo dalla benedizione del Padre Altissimo e in terra sia colmato dalla benedizione del suo Figlio diletto e dello Spirito Santissimo Paraclito e di tutte le potenze celesti e di tutti i santi. E io, il vostro piccolo fratello e servo Francesco, per quanto mi è possibile, vi confermo dentro e fuori questa santissima benedizione.
Gesù stesso ci diceva: non si può servire a due padroni, o serve a Dio o serve al denaro. Nel denaro c'era tutto questo spirito mondano, no? Denaro, vanità, orgoglio, quella strada. Noi non possiamo, è triste, cancellare con una mano quello che scriviamo con l'altra. Il Vangelo è il Vangelo. Dio è l'unico. E Gesù si è fatto servitore per noi. E lo spirito del mondo non c'entra qui. Io oggi con voi, tanti di voi siete stati spogliati di questo mondo selvaggio che non dà lavoro, che non aiuta, che non importa se ci sono bambini che muoiono di fame nel mondo, non importa se tante famiglie non hanno da mangiare, non hanno la dignità di portare pane a casa, non importa che tanta gente debba fuggire della schiavitù, della fame, e fuggire cercando la libertà e con quanto dolore tante volte vediamo che trovano la morte, come è successo ieri a Lampedusa. Ma oggi è un giorno di pianto. Queste cose la fa lo spirito del mondo. È proprio ridicolo che un cristiano vero, che un prete, che una suora, che un vescovo, che un cardinale, che un papa, vogliono andare sulla strada di questa mondanità, che è un atteggiamento omicida.
Se qualcuno, volendo per divina ispirazione abbracciare questa vita, si reca dai nostri fratelli, venda tutti i suoi averi e procuri di distribuire ai poveri l'intero ricavato, se vuole e se può farlo secondo lo spirito senza impedimento. Si guardino i fratelli e anche il loro ministro dal ricevere del denaro in alcuna forma, né direttamente né per interposta persona. Tuttavia, perché sospinti da questa necessità, i fratelli possono ricevere, allo stesso modo che gli altri poveri, le cose necessarie per il corpo, a eccezione del denaro. Tutti i fratelli poi vestano indumenti grossolani che potranno, con la benedizione di Dio, rinforzare con del panno ruvido. Perché dice il Signore nel Vangelo: coloro che portano vesti sontuose e vivono tra i piaceri e indossano morbide vesti, stanno nei palazzi dei re. E nessuno sia chiamato priore, ma tutti indistintamente si chiamino fratelli minori. E i fratelli che conoscono un mestiere, lavorino ed esercitino l'arte che conoscono, sempre che essa non sia contraria alla salvezza dell'anima e possa venire compiuta con onestà. Come compenso per il lavoro, possono ricevere tutto ciò che è necessario, a esclusione del denaro. Quando ce ne fosse poi necessità, allora vadano a mendicare, come tutti gli altri poveri. Si guardino i fratelli, dovunque si trovino, negli eremi o in altri luoghi, dall'appropriarsi di qualche posto o dal contestarne il possesso ad alcuno. E chiunque dovesse venire da loro, amico o avversario, ladro o brigante, sia accolto con benevolenza. E si guardino dal mostrarsi tristi o accigliati, ma piuttosto gioiosi nel Signore, lieti e dignitosamente amabili. Nessuno dei fratelli, dovunque si trovi o vada, prenda o riceva o faccia ricevere in qualsivoglia modo denaro o soldi, né per l'acquisto di vestiti o libri, né a titolo di salario per qualsiasi lavoro compiuto, salvo che nel caso di necessità rappresentato da fratelli infermi. Perché denaro e soldi non dobbiamo apprezzarli o considerarli più vantaggiosi dei sassi. Se in qualche luogo trovassimo dei denari, non faremo loro più caso di quanto ne facciamo alla polvere che calpestiamo. I fratelli in nessun modo ricevano personalmente o facciano ricevere tramite altri, né cerchino o facciano cercare da altri dei soldi a titolo d'elemosina o del denaro per qualche casa o luogo, né accompagnino chi va in cerca di soldi o di denaro a favore di detti luoghi, e tuttavia i fratelli possono compiere, in favore di detti luoghi, altri servizi, purché non siano contrari al nostro ideale di vita. Non di meno, i fratelli, in caso di evidente necessità dei lebbrosi, possono chiedere l'elemosina in favore di quelli. Ma dal denaro si guardino assai. E devono rallegrarsi quando possono mescolarsi con gente di bassa condizione e disprezzata, tra i poveri e i deboli, tra gli infermi e i lebbrosi, tra gli accattoni che stanno lungo le vie.
Francesco ha fatto quel gesto di spogliarsi. Lui era un ragazzo giovane, non aveva forza per quello. È stata la forza di Dio che lo ha spinto a fare questo. Ma la forza di Dio che voleva ricordarci quello che Gesù ci diceva sullo spirito del mondo. Quello che Gesù ha pregato al Padre, perché il Padre ci salvasse dello spirito del mondo. Oggi qui chiediamo la grazia per tutti i cristiani, che il Signore ci dia a tutti noi il coraggio di spogliarci, ma non da ventellire, no. Spogliarci dello spirito del mondo, che la lebbra è il cancro della società, è il cancro della rivelazione di Dio. Lo spirito del mondo è il nemico di Gesù. E chiedo al Signore che a tutti noi ci dia questa grazia di spogliarci.
Cari amici, ci salutiamo qui. I passi dal Testamento e dalla Regola di San Francesco sono stati letti rispettivamente da Stefano Onofri e da Claudio Capone. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.